Ringraziamo il Signore perché questa mattina ci dà la possibilità, l'opportunità di meditare l'inno cristologico della lettera ai Filippesi. Queste splendide righe del capitolo secondo, versetti 6-11. Secondo gli studiosi di scrittura, questo inno cristologico ritengono quasi certamente che sia pre-paolino, che non sia quindi proprio di Paolo, ma sia stato scritto prima di Paolo. E del resto, se voi leggete il capitolo secondo, vi accorgete che c'è come una interruzione tra l'inizio del capitolo secondo e la conclusione del capitolo. E poi inserito in mezzo, sembra quasi rompere lo schema, è questo splendido inno cristologico. Se è vero che Paolo lo ha trovato già nelle comunità, è anche vero che Paolo prende questo inno, lo inserisce in questo capitolo, allora i capitoli non c'erano, ma insomma in questo brano, e serve a Paolo per giustificare la propria esortazione. E quindi è come se Paolo avesse trovato, felicemente, la radice di quello che sta dicendo. Ecco, vi faccio questa esortazione e la posso fare perché, seguendo questo inno, vi trovo dentro le motivazioni più vere di quello che io vi sto raccomandando. Questo inno, ecco, a volte forse lo si è studiato eccessivamente, io ricordo negli anni dell'università come questo brano veniva normalmente preso per farne una speculazione teologica. È vero, lo si può fare, ecco, ma probabilmente questo inno semplicemente, io non lo voglio ridurre, ecco, ma semplicemente celebra il cammino che Gesù ha percorso. È una biografia di Gesù. L'arco è completo. Troviamo la preesistenza, troviamo l'incarnazione, la vita terrena, la morte in croce e la glorificazione, l'esaltazione. Quindi l'inno, più che una speculazione sulla natura di Cristo, è il racconto della storia di Gesù. E la struttura è molto semplice. Noi la conosciamo bene perché questo è un inno che conosciamo a memoria, perché tutti i sabati sera è l'inno del vespro, dei primi vespri della domenica, e quindi lo recitiamo settimanalmente. La struttura è semplice, è come se l'inno fosse diviso in due parti, due strofe. La prima racconta l'abbassamento e la seconda parte l'innalzamento. E le due strofe, i due movimenti, sono saldati insieme da un per questo. Per questo Dio lo esaltò. La vecchia traduzione, quella precedente all'ultima, invece di quel per questo c'era un perciò, perciò. Quindi la prima strofa motiva la seconda. L'abbassamento è la ragione dell'esaltazione. Come vedete, insomma, la struttura è abbastanza semplice. L'inizio, dopo averci invitati Paolo ad avere gli stessi sentimenti che erano in Cristo Gesù, comincia così. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio. Potremmo anche tradurlo, per renderlo più evidente semplicemente, non per fare erudizione, ma per renderlo più evidente, potremmo anche tradurlo così. Il Signore Gesù esisteva in una condizione divina che gli apparteneva, che gli spettava di diritto, ma non considerò un bottino, qualcuno traduce preda, non considerò una preda l'essere alla pari con Dio. Già questo è stupendo, veramente, perché già ci fa intravedere lo stile di Dio. Gli antichi, soprattutto i padri della Chiesa, scorgevano in queste parole il rovescio dell'arroganza di Adamo. Ne parlavamo già ieri a proposito di Paolo. Qual è stata l'arroganza di Adamo? Che tentò di rapire le prerogative di Dio. Genesi 3:5. L'antitesi, quella di Gesù, è quanto mai suggestiva, perché la vicenda di Gesù Cristo è il rovescio della storia di Adamo. Da una parte c'è l'arroganza, dall'altra il dono. Si rovesciano le parti. Gesù non considerò una preda, un bottino, qualcosa da tenere ben stretto nelle proprie mani. Adamo, che non aveva niente di questo, invece tentò di rubarle, di portarle via, di appropriarsene per diventare anche lui il numero uno e quindi colui che poteva dettare legge. È suggestiva questa interpretazione dei padri, ma mi sembra molto bella. Ma possiamo anche leggere così. Il Signore Gesù non ha tenuto gelosamente per sé i suoi diritti divini, come si tiene stretta nelle mani una preda. Ha ragionato invece in termini di solidarietà, in termini di condivisione, in termini di donazione. È questo ragionamento fondamentale che ha messo in moto tutta la storia di Gesù. Per comprendere la vicenda Gesù, ecco, bisogna rifarsi a questo atteggiamento suo. L'atteggiamento di Gesù che ha le prerogative di Dio, ma che non vuole impossessarsene, ma anzi, adesso lo vedremo, vuole svuotarsi di questo per essere del tutto simile a noi e condividere la nostra condizione umana. Si dirà in un altro passo, del tutto simile a noi, eccetto il peccato. Si badi bene, si osservi che qui non si dice solo che Cristo ha donato la sua esistenza umana, ma si dice di più. Si dice che non ha considerato un possesso da custodire gelosamente la sua condizione divina. Non solo ci ha donato il suo corpo, ma non ha voluto mettere in cassaforte le sue prerogative divine. Allora qui nasce un principio che secondo me potrebbe davvero diventare il criterio del nostro ministero pastorale e anche della nostra vita spirituale di prete. Siamo sempre alla caccia della famosa spiritualità del prete diocesano, ci sono volumi per scoprire la spiritualità del prete diocesano. Ecco, eccola qui. Il dono di sé è il modo di esistere di Dio. Non potremmo concepire Dio in modo diverso. Per comprendere Dio, guardiamo Gesù Cristo. Gesù ci rivela lo stile di Dio. Per dire con parole molto, molto terra terra, potremmo dire che la professione, il mestiere di Dio è divenire dono. Questo ci dice una conseguenza stupenda, cioè la conseguenza è questa, che l'esistenza donata dell'uomo Gesù, il fatto che l'uomo Gesù fa dono di sé, questo è il prolungamento di un ragionare divino. Il modo di ragionare di Dio, di pensare di Dio, di agire di Dio, lo si vede tradotto nell'esistenza donata di Gesù. E che cos'è il prete se non un'esistenza donata? Poi il testo dice svuotò se stesso. Ecco, non ha tenuto le prerogative divine in mano gelosamente come una preda, ma c'è questo ma avversativo, ma svuotò se stesso assumendo la condizione di servo. Questo svuotò se stesso, detto anche in altre parole, potrebbe essere spogliò completamente se stesso. Questo svuotò è uno spogliarsi completamente. Potremmo dire si denudò. Il verbo che viene usato qui non è un verbo che indica una spogliazione parziale, ma totale, proprio come quando si fa il vuoto pneumatico, totalmente, totalmente. Non è che ha tenuto qualcosa per sé. A volte quando i fidanzati nel corso di preparazione al matrimonio si dice loro che ciascuno deve fare dono di quello che è all'altro e non tenere nulla per sé, neanche un orticello, neanche un angolo, come dire qui è casa mia e qui ci penso io, ma tutto quello che lui è deve metterlo nelle mani del partner, e, ecco, quello è lo svuotarsi completamente, che è tanto difficile, perché tieni sempre qualcosa per te, rivendichi sempre qualche autonomia, qualche proprietà. Speriamo di no, perché adesso diremo che le prerogative rimangono. Ciò significa che è Dio che è entrato nel mondo dell'uomo. Qui cioè si sottolinea il fatto che per diventare quell'uomo il Signore si è spogliato di tutte quelle prerogative divine a cui aveva diritto e che lo avrebbero reso un uomo diverso da noi. Cioè al geloso possesso ha preferito la solidarietà. Evidentemente, il Signore non ha rinunciato alla sua natura divina. È ovvio. Però al geloso possesso ha preferito la solidarietà, ma le sue prerogative ovviamente non le ha perse. Evidentemente il Signore non ha rinunciato alla sua natura divina, bensì a quei privilegi che da questa ne potevano conseguire. A me sembra veramente molto bello questo. E ha una incidenza molto forte sulla nostra vita. Questa condivisione totale con noi, farsi del tutto come noi eccetto il peccato. E poi dice il testo, umiliò se stesso. Questo umiliò poi viene accompagnato da un altro vocabolo che è quello di servo. È precisata dal servo e da quel participio fattosi obbediente. Sono come tre caratteristiche, tre parole chiave per esprimere la verità di Gesù. Servo, umile, obbediente. L'umiltà, più che uno stile, cioè, Gesù non ha mai fatto discorsi su di sé per vantare l'umiltà, per fare il panegirico dell'umiltà, ma l'ha attuata l'umiltà. L'umiltà la si capisce praticandola, più che teorizzandola. Sì, è vero che dice il servo è umile di cuore, ma non fa la teoria dell'umiltà. Ma l'ha vissuta, ha lavato i piedi ai discepoli. L'umiltà la si comprende attuandola. È uno stile più che una condizione, anche anche se nel linguaggio biblico non manca di alludere al povero, all'uomo senza peso nella società. Ma Gesù nasce in una grotta, Gesù non assume nessun atteggiamento di potere, Gesù rimane così fino a quando allarga le braccia sulla croce. E Gesù lava i piedi ai discepoli. E poi dice fattosi obbediente. Questa parola oggi è poco di moda. L'obbedienza. L'altro giorno un mio confratello, parlando del fatto che ero stato destinato a quest'altra parrocchia, dice, ma l'obbedienza, dice, ormai è una cosa, dice, che non si deve attuare, perché attuare l'obbedienza è come rinunciare a se stessi e alle proprie capacità. Ecco, e teorizzava. A me sembrava che teorizzasse questo perché lui stava facendo un po' quel che voleva, insomma, no? Quindi teorizzava bene di sé. Tutta la vita di Gesù è stata una vita di obbedienza. L'obbediente è l'uomo in ascolto. È l'uomo in ascolto. E Gesù ha passato la vita in ascolto del Padre. Io faccio solo quello che piace mio Padre. Io dico solo quello che il Padre mi ha detto di dire. Io compio le opere del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. Gesù è l'uomo in ascolto. Sottomesso alla volontà del Padre. Nel libro dei Re, quando si parla di Salomone, prima che Salomone diventasse quello che poi diventerà, e quando il Signore gli appare, nel primo libro dei Re, capitolo terzo, il Signore gli dice di chiedere un dono a lui, lui dice, concedi al tuo servo un cuore docile. Il testo traduce così, docile. Sappiamo che forse la traduzione più letterale sarebbe un cuore in ascolto. È una docilità che sta ad indicare l'ascolto. Ecco, donaci, Signore, un cuore in ascolto. E ciò che il Padre ha gradito del Figlio è stata anzitutto l'obbedienza, quell'obbedienza che l'ha portato fino alla morte e alla morte di croce. Ma certamente come Adamo ci ha trascinati grazie a una disobbedienza, Gesù ci ha salvati grazie a un'obbedienza, è da un'obbedienza che noi siamo rinati, l'obbedienza del Figlio, fattosi obbediente. Questo cammino di spogliazione fino alla croce rientra nel disegno del Padre. Qui ci aspetteremmo che apparisse un po' la dimensione soteriologica di quella morte. Ed è vero che c'è dentro. Però forse la teologia della croce appare un po' diversa da come siamo abituati a pensarla. La prospettiva è un po' diversa. Qui si dice che la croce si apre come verso tre direzioni: il Padre, Gesù e gli uomini. In rapporto al Padre, ecco, la croce appare come il gesto culminante dell'obbedienza di Gesù. Infatti, per questo Dio lo esalterà. L'esaltazione è la risposta del Padre all'obbedienza del Figlio. Poi la croce si apre in rapporto agli uomini. E qui appare evidente l'ottica ricchissima della condivisione. E in tal modo la croce è pienamente inserita nell'incarnazione. E poi la croce è in rapporto a Gesù. La croce non è qualcosa di isolato nella vita di Gesù, qualcosa di insolito, di inatteso, ma è il logico approdo, è come se sfociasse in ciò che è stato detto prima, si umiliò e si fece obbediente. E per capire la logicità della croce occorre partire dall'inizio, cioè dal ragionamento con cui il Signore Gesù pensò di non considerare la sua condizione divina come un bottino da conservare. Se la sua condizione divina non era una preda da custodire gelosamente, le prerogative, questo è ovvio che conduce poi alla fine alla croce. Questo credo che ci possa aiutare forse ad acquisire una nuova mentalità nei confronti di Dio, cioè a un Dio potenza si deve sovrapporre l'idea di un Dio condivisione e solidarietà. Non un Dio sconfitto, perché Dio non è sconfitto. Infatti la croce si apre all'esaltazione. Però dalla storia di Gesù possiamo contemplare con più evidenza il volto di Dio. Ricordo una volta in un corso di esercizi tenuti ai vescovi dell'Emilia Romagna che era stato invitato, allora non era cardinale, Martini, e Martini insistette sull'idea che tutti i gesti compiuti da Gesù sono rivelatori del volto del Padre. Ecco, dalla storia di Gesù, come qui viene descritta dall'inno, ecco, appare ancora meglio il volto del Padre, il volto di Dio, lo stile di Dio. Per questo Dio lo esaltò. Ecco, essendo stato obbediente, quell'obbedienza che è stata gradita dal Padre, quell'obbedienza che lo ha portato fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo esaltò. Ecco, l'ultimo atto della storia di Cristo è la glorificazione, che qui è descritta in termini molto grandiosi. Però forse non è sufficiente dire semplicemente che la conclusione è questa glorificazione detta in termini così grandi. Ma se l'ultimo atto della storia di Gesù è la sua glorificazione, direbbe il libro dell'Apocalisse che è l'agnello sgozzato, marito in piedi, alla destra del trono, se questa è l'esaltazione, però il testo dice a gloria di Dio Padre. Cioè è qui che tutta la vicenda raccontata trova veramente l'approdo finale, la sua ultima ragione, a gloria di Dio Padre. La gloria, la doxa, non equivale semplicemente alla lode, ma a una manifestazione, è la manifestazione gloriosa, visibile di Dio, una manifestazione che l'uomo non può che ammirare e lodare. È la manifestazione che, vista dalla parte di Dio, è manifestazione, e dalla parte dell'uomo è riconoscimento e lode. Non può che far nascere un inno di lode dal nostro cuore. Davanti a questa vicenda di Gesù, questa storia di Gesù, dalla preesistenza fino all'esaltazione, davanti a questa vicenda non possiamo che far scaturire un inno di lode a gloria di Dio. È un riconoscimento profondo. Infatti il testo dice: perché ogni lingua proclami. E cosa deve proclamare ogni lingua, ogni uomo? Che Gesù Cristo è Signore. E questo è il titolo stupendo, pasquale, di Gesù. Gesù è il Signore. Non abbiamo nella lingua italiana una parola che possa dire di più di questo Signore. E anche la parola Signore è anche un po' mortificante, perché noi usiamo la parola Signore per indicare magari una persona per bene, diciamo è un signore, perché ha uno stile particolare, perché è generoso, nobile, dice è un vero signore, ma dice ben poco rispetto a quello che la scrittura dice di Gesù, che Gesù è il Signore. E ogni lingua deve proclamare che Gesù Cristo è Signore. Gesù Signore, una volta quando in parrocchia stavo con i ragazzi della CR, facevo prendere un pezzettino di carta grosso come un francobollo e dicevo di scrivere sopra quel francobollo tutto ciò che è Gesù Cristo. E loro dicevano, ma è troppo piccolo, non ci sta a scrivere male. Cercavo di far comprendere loro che bastava scrivere che Gesù è il Signore. E questo ci sta scritto. Gesù è il Signore, Gesù Cristo è Signore. È la formula breve che i primi cristiani utilizzavano per compendiare la loro fede. E forse conteneva anche una nota polemica, perché il Kyrios non era allora più l'imperatore di Roma, ma il Gesù crocifisso. Lui era il Kyrios. Era come contrapporlo all'esaltazione umana dell'imperatore, ma il Signore è lui. Gesù crocifisso e risorto, il Signore. Ora questo inno che si presta a mille meditazioni e riflessioni, potremmo attualizzarlo in qualche domanda, ma che poi vi porrete voi indipendentemente da me, ma solo come traccia, come aiuto. Potremmo chiederci se nella nostra vita sacerdotale, nelle relazioni che abbiamo con Dio e con le persone che ci sono state messe nelle mani, lo stile che usiamo è quello dell'arroganza o è quello del dono? È quello della pretesa o è quello della condivisione? Potremmo anche chiederci se il nostro è un vero ministero. San Francesco volle chiamare i frati provinciali, quindi responsabili di una zona e di un numero di frati, li chiamò ministri, ma nel linguaggio di Francesco ministro etimologicamente voleva dire servo. A noi adesso ci viene in mente Brunetta e loro facciamo più fatica a capire che ministro è servo. Ecco, quindi sono nell'atteggiamento del servo o di chi rivendica privilegi? Potremmo anche farci un'altra domanda sull'obbedienza. Perché è vero che c'è un'obbedienza, perché io non so come avviene, forse Monsignor Foresti potrebbe aiutarci, ma in genere un vescovo manda a chiamare il sacerdote, dice guarda ho pensato, o abbiamo pensato, o il consiglio episcopale ha pensato che potresti andare a esercitare il tuo ministero in quella parrocchia. E se il sacerdote dice bene vado, obbedisce e va, ma a volte succede anche che poi una volta arrivato a destinazione in un certo senso l'obbedienza poi finisce, perché poi molti lì si autoregolano e vivono a chi fanno riferimento dopo, a chi? Cioè è un'obbedienza che si perpetua nei gesti, so, per dire, obbedire a un progetto pastorale della diocesi, ad esempio, il vescovo dice per questo anno pastorale il progetto è questo, e uno si fa invece il suo, perché dice il mio è fatto meglio, è più adatto alla mia gente e quindi faccio questo, ma l'obbedienza non va avanti anche in quelle cose? Non c'è un'obbedienza che si traduce poi anche in gesti più piccoli, a volte invece diventa un'autonomia. La famosissima e ripetutissima frase che lì dove sono io sono papa, vescovo e re, e insomma lì faccio io. Io credo che l'obbedienza non sia solo quella di dire va bene vado là dove mi mandi, ma è un'obbedienza che continua. Gesù è stato obbediente dall'inizio alla fine, passava le notti in preghiera per poter compiere ogni giorno il volere del Padre e per obbedire anche nei particolari, persino in quello del bere l'aceto sulla croce, perché così era stato detto. Come vivo l'obbedienza che un giorno ho promesso? E sei convinto che l'obbedienza faccia miracoli? Nella vita di San Francesco ci sono degli episodi che non sono solo da fioretto, perché sappiamo che i fioretti sono nati molto tempo dopo e quindi sono appunto infiorettati, però a volte hanno il nucleo di verità, insomma. Ma Francesco chiedeva delle obbedienze strane ai suoi frati. E lui stesso, bastava che una persona gli dicesse guarda che Dio vuole questo, e lui lo faceva. Era obbediente, e una volta che gli si incendiò la capanna, e dentro la capanna c'era il suo mantello che utilizzava per il freddo, e il mantello prese fuoco pure lui, mandò un fraticello a recuperare il mantello. Quando poi il fraticello glielo portò indietro, lui ci ripensò e disse, ma se, questo lo possono fare solo i santi, perché noi saremmo stati ricoverati subito all'ospedale psichiatrico tutti quanti, ma San Francesco disse al frate, no, riporta il mantello là, perque se frate Focu ha deciso di bruciarlo, perché glielo devo portare via, e allora riportaglielo perché lo bruci, insomma, ripeto, noi saremmo passati subito a farci assistere. Ecco, ma questo per dire, esasperando le cose, però ecco come la sua vita fu questa imitazione di Cristo, vivendo un'obbedienza anche in queste cose. E una volta che un frate gli disse sono andato nella tua capanna per prendere questo, lui disse io ho una capanna, e allora fece subito cambiare nome, insomma si spostò perché non dicessero che aveva la capanna. Erano i gesti di un santo formidabile come era lui, ecco. Però ci fanno intravedere uno stile di vita, insomma, di una obbedienza che non basta quella del giorno in cui tu, mettendo le mani nelle mani del vescovo che ti ha chiesto prometti a me e ai miei successori riverenza e obbedienza, e abbiamo detto tutti prometto, e però poi il prometto si è anche tanto diluito, insomma, ecco, e annacquato. Tra l'altro l'obbedienza ti dà una libertà incredibile, ti fa sentire tanto libero quando stai dentro l'obbedienza, perché senti che lì non hai scelto tu, ma sei stato mandato. Nella Chiesa si è mandati. E un'ultima domanda che potremmo farci e domandarci chi è il Signore della nostra vita, o se per caso a guidare la nostra vita più che il Signore magari potrebbe rischiare di essere un idolo. E potremmo anche chiederci se la nostra preghiera diventa sempre più una preghiera di lode, di gloria a Dio, o se anche noi, come a volte i nostri fedeli, è più una preghiera di richiesta, di domanda, che pure ci è lecito farla, però accanto alla preghiera di domanda c'è la preghiera di lode, di benedizione, di riconoscere la gloria di Dio.